sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come tu hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro». Parola del Signore. Eccoci giunti a questo momento un po' particolare, e allora oggi diciamo due parole per un po' comprendere che cosa siamo qui a fare, ma soprattutto per aiutarci a non perdere il dono che riceveremo, che è il dono dello Spirito. Quando diciamo che riceveremo lo Spirito Santo, dobbiamo capire una cosa, che non diciamo che riceviamo qualche cosa che Dio ha preparato per noi. Cioè, vale a dire che a un certo punto Dio impacchetta un regalo e ce lo dà, ma è una cosa diversa da sé, perché io posso farvi un regalo. Quello che vi do rappresenta del mio, ma è comunque un'altra cosa. Io non sono dentro il regalo, c'è la mia intenzione, il mio amore, il mio affetto, il mio augurio, ma non sono dentro. Lo Spirito Santo non è una cosa che Dio prepara per noi, ma è Dio stesso che viene a noi, è proprio la presenza del Signore che viene a noi. Ora, questo Spirito Santo, come già abbiamo ascoltato durante questo cammino di questi anni, così lo abbiamo ricevuto anche nel battesimo. E adesso lo riceviamo nuovamente, tant'è che si parla di cresima, ma si parla anche di confermazione, cioè si conferma il battesimo. E adesso vediamo di capire che differenza c'è tra il dono che riceviamo dal battesimo e il dono che riceviamo adesso. E per farlo capire facciamo un esperimento. Adesso ci saranno delle note che sono un po' le note che noi abbiamo ricevuto nel battesimo. Sentiamo qualche nota. Ok, queste note non compongono una melodia, sono semplicemente delle note messe lì. Ci sono le note, c'è tutto il potenziale per comporre una melodia, però manca colui che con la sua ispirazione ci aiuta a comporre la melodia. Un po' non si può comporre la melodia col battesimo perché si è anche un po' piccoli e non si è ancora pronti. E un po' perché il Signore nuovamente ritorna a noi, ci prende per mano con sempre più grandicelli per comporre una melodia che potrebbe essere una tra le tante. Stando l'immagine, allora cos'è lo Spirito Santo? Poi il maestro dell'orchestra della vita. Io posso scegliere se rimanere con delle note qua e là, o posso scegliere se fare della mia vita una bella melodia. Per fare una bella melodia, per suonare una composizione, non solo ho bisogno dello spartito che mi venga scritta, ho bisogno anche di uno che mi aiuti, il maestro che diriga. Ecco, lo Spirito Santo è un po' questo, il maestro dell'orchestra. La melodia chi la scrive? E la scrivete voi insieme allo Spirito. Poi dopo la si suona insieme. La cosa bella della nostra fede è che non siamo soli, fondamentalmente. Lo Spirito Santo dice che non sei solo. Non è che tu fai e Dio ti aspetta, ma Dio fa con te. Non è che tu pensi e Dio non ti suggerisce niente, ma Dio ti suggerisce le cose belle da pensare. Non è che tu decidi e Dio sta dall'altra parte, ma devi imparare a decidere con il Signore. E allora adesso ci lasciamo aiutare da tre piccoli oggetti per capire un po' come proseguire la nostra vita all'insegna dello Spirito Santo, al ritmo dello Spirito Santo. La prima immagine è questa, l'ho ingrandita un po', in modo che si vede, che è una clessidra che rappresenta lo scorrere del tempo. Ora, ci sono due modi per vivere il tempo. C'è un modo che è quello cronologico, cronos, il tempo che passa e va. Adesso è già passato qualche secondo, dopo è passato ancora qualche secondo, il tempo passa e va. Si porta con sé le cose belle, si porta con sé le cose brutte, tutto passa, si susseguono i giorni, ma questo tempo che passa, in fondo non ci dice tante cose, perché passa e va. C'è un altro modo di vivere il tempo, che invece è un po' il tempo del Kairos, che significa il tempo di grazia. Come si fa a vivere il tempo di grazia? Tra le tante cose ne scegliamo una. Tu vivi un tempo di grazia quando? Quando riconosci che c'è un dono in quel tempo che sta passando. Quando riconosci che l'altro, l'altra persona, chi mi cammina a fianco, chi sta con me, è un dono per me. E quando riconosco che io sono chiamato e posso essere un dono per lui. Insomma, il tempo diventa grazia quando invece di fare come ci insegna il mondo, che dobbiamo gareggiare per arrivare prima e sopra gli altri, per cui gareggiare vuol dire che tu devi superare gli altri, devi in un certo senso scavalcare gli altri, devi essere primo degli altri, devi essere più avanti degli altri, e quindi gli altri sono sempre un ostacolo, questo non è un tempo di grazia. Il tempo di grazia, usando le parole di San Paolo, è quando invece noi gareggiamo nello stimarci a vicenda, gareggiamo nell'aiutarci a vicenda, gareggiamo nel volerci bene a vicenda. Ecco, il tempo di grazia è questo. Il dono dello Spirito Santo vuole innanzitutto lasciarci un'impronta, che è quella di dire: allora, tu, se ascolti i miei suggerimenti, diventi uno che non corre per superare gli altri, ma gareggia per stimare gli altri, per volere bene agli altri. E questo credo che sia il modo più bello per rendere più bello il nostro mondo. E per fare questo bisogna poi imparare a dire grazie. Dire grazie perché quando tu dici grazie ti accorgi che c'è stato qualcosa per te che non è dovuto. Il bambino che non dice mai grazie è il bambino che diventa un po' egoista perché tutto è dovuto. Dire grazie significa accorgersi che non tutto è dovuto. Allora devi dire grazie per i volti, le esperienze, i luoghi, devi dire grazie per tutte queste cose per non essere troppo egoista. E se dici grazie, impari ad allargare il tuo sguardo, ad allargare il tuo cuore. Ecco, il tempo che passa può essere un tempo che passa o invece un tempo dove diventa parola. Perché diventa parola? Perché io vivo il rapporto con gli altri nella forma dell'amore, io vivo il rapporto con gli altri nella forma di chi vuole camminare con loro. Allora il tempo non è solamente quello che passa, ma diventa parola, è un tempo di grazia. Secondo oggetto, questo personaggio che è vissuto realmente circa 2000 anni fa, e noi possiamo trattarlo come un personaggio storico o possiamo trattarlo come, dice il Vangelo, la verità della nostra vita. E qui si gioca tutta la nostra fede. Posso trattarlo come un personaggio storico e quando io vado a scuola e studio, che ne so, Napoleone Bonaparte, non è che poi torno a casa e la mia vita cambia quando ho scoperto che cosa ha fatto Napoleone Bonaparte. quando studio Giulio Cesare o imperatore di Roma, non è che dopo la mia vita cambia perché ho imparato che cosa hanno fatto gli imperatori di Roma. Cioè, vado avanti a fare quello che facevo prima, giusto? Ecco, invece, quando io incontro Gesù, quando io capisco Gesù, la mia vita deve cambiare. Perché? Perché è sì un personaggio storico, ma è ancora un personaggio che attraverso la risurrezione e attraverso lo Spirito Santo sta alla porta del nostro cuore e, come dice Apocalisse 3, io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre, entro, facciamo festa insieme, sto con te. Quindi lo Spirito Santo è la presenza di Gesù ancora in noi che bussa alla porta del nostro cuore. Attenzione, bussa alla porta del nostro cuore. Non è che butta giù la porta, non è che fa da solo. Cioè tu fai quello che devi fare e io faccio quello che devo fare, no? Molte volte pensiamo che lo Spirito fa un po' così. E no, lo Spirito Santo agisce solamente se noi ci accorgiamo che c'è. Gesù fa le cose con noi solamente se lo accogliamo, se gli apriamo la porta, se ce ne accorgiamo. Non fa le cose da soli. E con lui che cosa succede? Fare le cose con Gesù che cosa succede? Beh, succede che Gesù non ti fa fare le cose brutte innanzitutto. Uno dei titoli che potremmo dare a Gesù è colui che passò facendo il bene. Sarebbe bello che un ragazzo, una ragazza cresimata sia colui, colei che passa facendo il bene. Così che quando una persona la incontra ha da dire agli altri: ho incontrato quella ragazza, quella ragazza, ma sai che mi sono trovato proprio bene? Mi sono trovato bene perché gli ho detto un segreto e non è andato in giro a dire al pettegolezzo tutti quanti. Gli ho affidato una cosa e non l'ha persa e l'ha restituita. Gli ho chiesto un consiglio e si è prodigata a darmelo per quanto riusciva, per quanto fosse capace. Avevo bisogno e mi ha aiutato. Con quel ragazzo e quella ragazza ci sto proprio bene. E quindi con Gesù ci si fanno le cose un po' così, si fanno le cose di coloro che passano facendo il bene. E coloro che passano facendo il bene sono come i contadini, come dice Gesù, che buttano il seme. Il seme va nel terreno, tu non stai lì a controllare troppe cose, il seme da solo cresce, insomma. Non vedi la grandezza, ma il seme ha una forza incredibile dentro di sé, pur essendo piccolo, perché diventa grande, diventa un albero, diventa un fiore, diventa quello che è chiamato a essere. Allora, se questo è vero, devi fare un esercizio, bisogna fare una scelta, perché celebrare la cresima è innanzitutto fare anche una scelta e dire a Gesù: tu sei importante per me, tu mi sei caro. Devi imparare a dire a Gesù che lui è importante per te e devi sentirti dire da Gesù che lui te lo dice, che anche ai suoi occhi tu sei caro, sei cara per lui. È un volto di Gesù che ti vuole chiamare ad amare e a vivere in questo modo. In un certo senso è lo Spirito Santo, è con la presenza di Gesù che si vuole abilitare a vivere un po' come ha vissuto lui. Ancora qua rubiamo le parole a una preghiera antichissima che all'inizio del capitolo della lettera ai Filippesi, che si dice essere una preghiera che le prime comunità cristiane usavano nella loro Eucaristia, ma dice tutto, dice tutto: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Cioè, assomigliate a Gesù. Vuoi vivere bene? Assomiglia a Gesù. Vuoi che la tua umanità sia bella? Assomiglia a Gesù. Non vuoi buttare via la tua vita? Cammina con Gesù. Vuoi giocare la tua vita come una partita di Serie A? Cosa devo fare? Guarda Gesù, assomiglia a lui, abbi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Don Lorenzo Milani, quando ha costruito una scuola barbiana, piccolo paesello sperduto, aveva detto ai suoi ragazzi questo slogan: I care, che vuol dire mi importa, ho a cuore, mi interessa, che è l'opposto della slogan molto spesso che sento sulle labbra un po' di tutti i ragazzi e ragazze, un po' più piccoli, un po' più grandi anche, che è lo slogan del chi se ne frega, a me non interessa, che sbatti, io voglio solo divertirmi. E qua si sceglie. Se vuoi vivere la tua vita in chi se ne frega, che sbattimento, voglio solo divertirmi, oppure se vuoi vivere la tua vita con hey care, mi interesso, io ci sto, io ci sono. Dove? Nelle cose che incontri nella vita. Cioè il Signore bussa alla nostra porta, mica chissà di notte con sogni, visioni, madonne che piangono, no, no, no. Il Signore bussa alla porta della nostra vita proprio attraverso le occasioni che hai da vivere, quel volto lì, quella persona lì, quell'esperienza lì. Allora lì, se ti prendi, se dici a me interessa, a me importa, ho cuore, inizi a rispondere e a lavorare con lo Spirito Santo, inizi a camminare con lo Spirito Santo. Quindi mi importa di te, mi importa dell'altro, mi importa di chi è vicino, di chi è lontano, mi importa del mondo che incontro, mi importa del creato, e ho a cuore il bene, il bello, il buono, il vero. Ecco, forse qua ci deve giocare tanto, perché se noi scegliamo Cristo, Cristo ci aiuta a vivere così, non a coloro che passano dicendo chi se ne frega, divertiamoci e basta, ma come chi dice ho a cuore, mi importa, mi interesso. E allora qua serve un po' il gusto dell'avventura. Il gusto dell'avventura è quello di chi inizia con tutto il gusto di avanzare un po' nell'incognito, senza sapere bene dove andremo a finire, perché non è possibile sapere già tutto della propria vita, giusto? Se rimarremo paralizzati, se io devo decidere di fare una cosa, dopo che ho capito, facendo quella cosa, succederà quell'altra, quell'altra, quell'altra ancora, non faccio più niente. Il gusto dell'avventura. Perché ci sono dei ragazzi che sono già vecchi, non tanto a livello fisico, ma dentro. Ci sono dei vecchi che sono giovani, non a livello fisico, ma dentro, sì. Il ragazzo vecchio è quello che dice come prima, chi ha voglia, a chi mi interessa, ma perché devo fare questa cosa, ma perché devo fare fatica. Quello giovane è quello che invece ha il gusto dell'avventura. Io parto, io voglio partire. Voglio partire, prendere la mia vita, il mondo, il creato, più bello di quello che è. E so che lo posso fare solamente, se non lo faccio da solo, lo faccio con gli altri, ma solamente se mi lascio suggerire come fare da questo Signore che ha creato me, ha creato il mondo e ha creato gli altri. Perché sapete, quando noi facciamo un po' le cose di testa nostra, molte volte non riescono proprio bene, per quanto impegno ci mettiamo. E se ami il gusto della fatica, parola, adesso è una parola fuori moda, devi amare anche il sale della fatica. Se ami il gusto dell'avventura, scusate, devi amare il sale della fatica. Voi sapete che il sale va su tutti i condimenti quasi, quello che esalta un po' il sapore, mangiare insipido, insomma, può essere anche buona la pietanza, ma se manca il sale, così. Ecco, tutto ciò che è bello nella nostra vita, è buono nella nostra vita, se ci fate caso, ha un po' il sale della fatica. Quando tu vivi bene un'amicizia, c'è il sale della fatica. Quando vivi bene lo sport, c'è il sale della fatica. Quando sai suonare bene uno strumento musicale, c'è il sale della fatica. Quando vuoi fare le cose bene, c'è il sale della fatica, ma solamente così sarai veramente contento. Le cose buttate là non appassionano nessuno e neanche chi le fa. Così che quando un ragazzo o una ragazza fa le cose buttate là tanto per farle, si stufa. Non solo si stufano gli altri, perché sono le cose buttate là, non piacciono a nessuno, ma si stufa anche lui, perché solamente se so fare un po' di fatica ho il gusto di quello che sto facendo. Allora, vivere con Gesù significa vivere un po' così. E per concludere, la cosa forse più importante. Ora, questo qui è un Vangelo, ok? Il Vangelo, lo sappiamo, riporta un'esperienza di fede che racconta di Gesù, ma io non so voi, però è un po' difficile dire a un amico, allora, vado lì, c'è il mio amico, gli dico, caro amico, ci vediamo quando ho voglia e quando mi ricordo. Io, non so voi, risponderei: stai a casa tua. Noi diciamo a un amico: ci vediamo quando voglio, quando mi ricordo, stai a casa tua, cioè cos'è? Perché uno dice: se vogliamo fare amicizia, quando ci vediamo, ci mettiamo d'accordo. Ecco, noi col Signore facciamo un po' così, diciamo: Gesù, beh dai, quando mi ricordo, quando voglia, ci vediamo, mi ricordo di te. Invece dovremmo imparare un po' da Gesù, ecco perché se ritorniamo a Gesù non sbagliamo mai, il quale nei Vangeli, che noi ricordiamo sempre per i fatti straordinari che ha fatto, viene sempre raccontato un altro fatto: prima dei fatti straordinari lui si ritirava a pregare. Le cose che ha fatto, che ha saputo fare, le ha fatte perché pregava. Perché nel Getsemani di Gesù si è fatto arrestare e ha affrontato la morte, i discepoli sono scappati tutti? Perché Gesù ha pregato, i discepoli hanno dormito. Perché Gesù era capace di accorgersi dei bisogni degli altri, mentre i discepoli erano un po' tonti? Perché Gesù pregava, e i discepoli invece, vabbè, un po' sì, un po' no, insomma. Ecco, allora, devi avere un po' di spazio per avere un rapporto tuo con il Signore, e devi avere un appuntamento che ti aiuta a ricevere il dono del Signore, che è proprio l'Eucaristia. L'Eucaristia settimanale è ciò che ci autorizza a fare festa, perché ascoltiamo la sua parola, riceviamo la sua presenza, la parola ci guida, la sua presenza ci sostiene nel nostro cammino. Tutto questo viene fatto attraverso il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci aiuta a pregare la parola, se no è una parola stesa sulla pagina ed è una parola morta. Lo Spirito Santo fa sì che il pane e il vino diventino il corpo e il sangue di Cristo, altrimenti è pane e vino. Lo Spirito Santo c'è sempre, ogni qualvolta noi vogliamo rendere la nostra vita bella, colorata, e ogni qualvolta noi vogliamo scommettere sulla vita nel modo di chi dice: io voglio che la vita sia bella, ricca, piena. E allora, se prego, saprò amare, saprò perdonare, saprò camminare anche quando cado. Occhio, lo dico e chiudo la parentesi: non pensate che la cifra sintetica o il titolo del cammino della vita è di tappa in tappa, di successo in successo. Perché se iniziamo a crescere con questa idea che il cammino della vita è di successo in successo, di tappa in tappa, e prima caduta, il cammino della vita è la capacità di rialzarsi quando si cade. I santi ci hanno insegnato che non è che la vita la conquisti, la vita la vivi quando sai rialzarti ogni volta che cadi, sai rialzarti ogni volta che retrocedi, sai andare avanti anche quando sei andato indietro. Ecco, hai bisogno di attingere la sorgente, che è lo spirito che ti rende capace di vivere tutte queste cose. Avete fatto un cartellone molto bello dove ci sono i sette doni dello Spirito. Adesso stiamo qua a spiegare i sette doni dello Spirito, non preoccupatevi, ma quei sette doni, che sono semplicemente un numero simbolico, perché sette nella Bibbia indica un po' un numero di pienezza, ci dicono che insomma questo Spirito Santo ci è donato, questa presenza del Signore ci è donata per far sì che la nostra vita sia una vita ricca, bella. E allora, oggi riceviamo lo Spirito Santo per far sì che quelle note sparse ricevute nel battesimo possano essere una bella melodia. Però, ricordiamoci, il Signore c'è, ha bisogno che noi gli apriamo la porta. E allora ricordati, lascia uno spazio nella tua giornata al Signore. Ricordati che i sacramenti, la messa in particolar modo, ma anche gli altri sacramenti e la confessione così, sono una sorgente per poter essere un ragazzo, una ragazza, un adulto che vive secondo Cristo. Vivere secondo Cristo vuol dire vivere la nostra umanità in maniera bella, compiuta. In una battuta, che cosa ci insegna Gesù? Gesù ci insegna due cose. Uno, qual è il volto di Dio? Il Dio è il Dio di Gesù Cristo, e quindi di Dio posso dire quello che emerge in Gesù, quello che racconta Gesù, ma soprattutto Gesù ci dice qual è l'uomo, chi è l'uomo che è chiamato a vivere secondo l'esperienza di Dio, secondo l'idea di Dio, è Gesù. E se tu somigli a Gesù sarai quell'uomo, quella donna, quel ragazzo, quella ragazza che cammina sulla strada del mondo secondo l'immagine di Dio, che è una bella cosa. E qua si gioca tutto. Ecco perché dicevo che bisogna scegliere. A un certo punto, quando costui bussa alla nostra porta, possiamo trattarlo come un personaggio storico, interessante, bene, grazie, ci vediamo, o possiamo trattarlo come uno che è qua e vuole camminare con noi. Ti apro la porta, Signore, entra nella mia vita, con te faremo cose grandi.